possiamo iniziare dal test Piccolotti.
Non so se dovrebbe stare un po' più distante.
C'è scritto qualche parte? Ci da qualche parte.
Se mi tocca le gambe,
questa
giù.
Questa non la poteva sbagliare, senti più.
Se mi tocca le gambe, giuro che uno.
Se non serviva più a Piccolotti, allora. Non potevano sentire più però. Sì, gambe al bagate, è il fatto del barbiere. Se state prima a dormire, è strappato il cordone.
Non ho capito, era d'accordo.
La parte sua sì.
Ah sì? Cazzo, abbiamo sbagliato qualcosa, ha detto che è giusto, sono prima le parole. E questo
sono
bravo. Buongiorno, vuole leggere quella formula a voce alta?
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Dica le sue generalità.
Maurizio Piccolotti, nato a Grosseto il 15-12-1956.
Prego, deve rispondere alle domande che le rivolgerà il pubblico ministero. Si accomodi?
Questo no. Forse sarebbe. Scusi Presidente, c'è qualche problema proprio.
Ce l'abbiamo perché tutti qui con problemi di microfoni e di.
Sì, sono pronto, signor Presidente. Sono pronto.
Prego.
Buongiorno, dottor Piccolotti. Lei era a Genova in occasione del vertice G8 nel luglio 2001. Può precisare quali compiti aveva?
Bene, in occasione del vertice G8 del 2001 io fui aggregato insieme ad altri funzionari per collaborare nella realizzazione dei servizi di ordine pubblico e quindi nelle varie giornate ebbi vari incarichi che attendevano tutti alla direzione dei servizi di ordine pubblico in settori diversi a secondo delle giornate. Nella giornata del 21 il settore che mi era stato assegnato sostanzialmente prevedeva uno sbarramento in Corso Marconi all'altezza di Piazza Rosselli, Rossetti, per impedire che eventuali facinorosi potessero procedere nella direzione della Fiera del Mare, dove era stata organizzata la, diciamo, cittadella delle forze dell'ordine, e che potessero eventualmente accedere verso via le brigate partigiane e quindi avvicinarsi al centro. Nella giornata praticamente iniziammo i servizi verso metà mattinata e nella prima parte non avvenne nulla, verso le 13:30 si cominciarono a formare delle masse consistenti che cominciarono prima a fronteggiare lo schieramento a distanza e poi a bersagliarlo di corpi contundenti ed altro. Vorrei premettere che avevo inizialmente a disposizione per questi servizi 100 elementi della Polizia di Stato che poi furono rinforzati con altri contingenti sino a portare il contingente a 200 elementi della Polizia di Stato e ancora successivamente l'aggiunta di un contingente di oltre 100 elementi della Guardia di Finanza. Questa aggressione, diciamo, fu via via sempre più violenta, inizialmente soltanto sassi, bottiglie, successivamente con lancio più ravvicinato anche petardi, bombe carta, oggetti incendiari, fumogeni, eccetera. Le violenze però non furono soltanto nei confronti, diciamo, del contingente delle forze dell'ordine, ma questa ondata di violenza cominciò a scaricarsi anche sui veicoli che erano parcheggiati nella zona, cassonetti ed altro, scooter, fu creata da parte di questi elementi facinorosi una barricata incendiata con diverse vetture incendiate al centro della carreggiata e alcune in un secondo tempo sotto degli edifici, dove fra l'altro furono distrutti anche degli uffici che erano presenti.
Senta, non volevo farle descrivere tutti gli avvenimenti perché, diciamo, seppur noti, non riguardano direttamente l'oggetto di questo processo. Volevo solo capire, appunto, nella giornata nel pomeriggio, più in particolare del 21, dove era, diciamo, lei dislocato, ecco, dove faceva servizio, e in quel momento lei stava già descrivendo gli avvenimenti che si sono verificati e immagino che facesse riferimento appunto anche al pomeriggio del giorno 21,
certo, eravamo
al momento della cosiddetta grande manifestazione, insomma la manifestazione finale. Quindi può appunto precisare, ecco, il luogo in cui lei era presente, sono quelli che ha descritto, così?
Sono quelli che ho scritto, certo.
Però, diciamo, al suo comando stavano diverse persone, quali erano le figure di riferimento, i funzionari che la coadiuvavano?
Ecco, i funzionari che mi collaboravano erano il dottor Capio, il dottor Guaglione, il dottor Azzolini. Non ho i nomi dei funzionari della Guardia di Finanza, degli ufficiali della Guardia di Finanza, né quelli dei comandanti dei contingenti dei reparti, però reparti inquadrati attraverso le opportune verifiche si possono facilmente individuare. I funzionari che collaboravano con me per l'ordine pubblico erano quelli che ho menzionato adesso, quindi proprio per la direzione del servizio.
Sì. Senta, tutti gli avvenimenti e di ciò che aveva svolto lei come compiti, ha redatto relazioni di servizio?
Io ho prodotto relazione di servizio nella sera stessa che appunto lasciai poi alla questura.
Quindi il giorno 21 luglio 2001 lei stilò una relazione.
Al termine della giornata stilai gli uffici della questura.
Devo chiederle se, adesso con la collaborazione, se lei riconosce, lo possiamo mostrare, per favore. Sì, stampiamone una così tanto per averla. Quindi questa relazione, questa del dottor Piccolotti. Pallone 2069.
Sì, è la mia relazione.
Ecco. Ecco, può eventualmente tenerla un secondo. In questa relazione lei menziona qualche attività compiuta dal dottor Guaglione, che era appunto un suo collaboratore sul campo, come ci ha precisato.
Sì, io riportai in relazione succintamente un episodio, diciamo, ecco, è avvenuto nel corso del pomeriggio, vale a dire nelle situazioni che si determinarono alla fine furono attuati due movimenti, diciamo, di carica dei dimostranti che ci portarono circa 200 metri avanti rispetto alla situazione, alla posizione che avevamo inizialmente. In particolare si determinò un contatto con le frange dei dimostranti facinorosi nella parte alta del lungomare, non so che denominazione abbia a quel punto, ma comunque all'altezza grosso modo dei bagni di Punta Vagno. E successivamente al contatto le frange agitate, diciamo, di facinorosi eccetera, si allontanarono, cioè invertirono la direzione, si allontanarono da noi e noi rimanemmo fermi sulla posizione per grosso modo un quarto d'ora circa, 20 minuti, una cosa del genere. E poi ci fu impartita la direttiva di ritornare sulle posizioni di partenza. Quindi l'organizzazione del servizio per tornare indietro rese necessario altro tempo, da considerare che era un numero elevato di uomini e di mezzi da far arretrare in presenza comunque di possibili attività, diciamo, offensive. Quindi dovevamo fare un arretramento che noi definiamo a scacchiere, cioè una parte mantiene ferma la posizione mentre l'altra arretra, successivamente la parte che era rimasta ferma arretra a sua volta di come si può dire, un percorso maggiore di quello attuato dalla precedente. È una manovra complessa, soprattutto quando dietro ad alcune centinaia di persone ci sono decine e decine di veicoli, quindi che si allungano per oltre 100 metri in profondità. Quindi tutto questo rese necessario del tempo. Nel frattempo in cui venivano organizzate queste cose, i funzionari, il personale, come dire, un poco si guardava intorno. In questa circostanza, nel guardare fra le cose che erano rimaste lì su, in mezzo alla strada, fra i cespugli eccetera, il dottor Guaglione rinvenne un qualche cosa che mi mostrò ed era una borsina di nylon, una busta di nylon di queste della spesa, contenente due bottiglie che si vedeva che erano bottiglie incendiarie e due bottiglie da vino con uno stoppino inserito nel collo della bottiglia. Me le fece vedere e dice: ah bene, dico, c'è un qualche cosa, dico, anche, come si può dire, di riprova, diciamo, di quello che è successo, qualche cosa che è rimasto non utilizzato, ecco. E quindi sostanzialmente gli dedicai appunto nemmeno moltissima attenzione con queste parole, grosso modo, e proseguì la mia attività mentre il dottor Guaglione tenne questi oggetti per consegnarli, depositarli, eccetera, insomma, per, come si può dire, successivamente assicurarli, ecco. Questo è l'episodio. Sostanzialmente nell'ambito della manovra che stavamo compiendo era una parte che al momento non assumeva una rilevanza, anzi era una cosa pressoché normale, direi, quindi non gli fu dedicata, almeno da parte mia, un'attenzione particolare.
Senta, quando le mostrò queste bottiglie, le aveva appena rinvenute, le disse dove le aveva rinvenute, credo, o comunque le aveva in mano e le ha raccontato dove le aveva rinvenute?
Dunque, mi raccontò, se non ricordo male, di averle rinvenute fra dei cespugli di un'aiola. Il tempo credo che fosse proprio questione di pochi istanti, pochi minuti prima, ecco, insomma, un tempo molto ristretto, credo. Anche perché sul posto rimanemmo complessivamente una mezz'oretta, come dicevo, fra la sosta iniziale e le manovre per l'arretramento, circa una mezz'ora, quindi in questo ambito di tempo non saprei dire se subito o a metà, ecco. In grosso modo noi ci fermammo in quella posizione verso le 18, quindi l'episodio è avvenuto fra le 18 e le 18:30.
Ecco, ricorda il punto dove vi trovavate quando le è stato riferito?
Ma successivamente, in relazione, aiutandoci un po' con la cartina, diciamo, abbiamo dato come punto di riferimento il nome di Via delle Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione, ecco, ma questo ho ricercato sulla cartina perché a quel momento l'unica cosa memorizzata era che sulla sinistra c'era una strada e quindi la strada è stata individuata sulla cartina al momento dello stendere la relazione.
Ecco, lei ha detto che le bottiglie le fece vedere. Può precisare con quali modalità le sono state mostrate queste bottiglie, qual è stata la sua visione? Lei ha detto che la visione, se ho ben intesa, è stata piuttosto rapida.
Sì, insomma. Piuttosto rapida. Sacchetto esibito, forse, ecco, forse tirate fuori, anzi sicuramente maneggiate, tirate fuori un attimo, ma torno a dire una cosa da pochi secondi, forse un minuto, cioè una cosa molto, diciamo, rapida, da considerare che nei servizi purtroppo capita di avere a che fare con oggetti del genere, quindi non era che fosse una cosa particolarmente, come si può dire, pericolosa. Se avessimo trovato una bomba a mano o cose del genere avremmo...
Va bene, senta, può dire oggi, a distanza di tempo, mi rendo conto, cosa ricorda di queste bottiglie? Noi abbiamo una descrizione che lei fa nella sua relazione.
Ma sostanzialmente... Non ricordo particolari aggiuntivi, perché proprio non ci fu un'attenzione particolare, erano due bottiglie.
Dottore, tenga presente che deve riferire al tribunale che nulla sa momento.
No, nulla sa, nel senso, dico, non ricordo
neppure della sua relazione, ecco. Certo, io le ho fatto riconoscere la relazione proprio perché potesse eventualmente, certo, anche aiutarsi con questa relazione.
Posso confermare che erano bottiglie da quelle da tre quarti ad andamento cilindrico. Quindi le normali bottiglie da vino, quelle più usualmente utilizzate per il confezionamento di vino, ecco, la forma è cilindrica, quindi non forme strane, allungate, panciute o cose del genere, però riguardo insomma, la forma sostanzialmente è quella delle bottiglie di vino normalissime. Riguardo alle etichette non vi dedico, ecco, praticamente una bottiglia può essere riconosciuta pressoché soltanto dalle etichette, e non vi dedicai un'attenzione particolare, per cui indicare una marca anziché un'altra, una forma di reclame o altro, non fu un particolare che io colsi al momento, e francamente, ecco, anche se sono stato interrogato su questo, non ho avuto nessun ricordo più preciso.
Ecco, ricorda, noi parliamo di bottiglie da vino, e sono bottiglie da vino in origine, però lei ne ha riferito come di bottiglie incendiarie, ecco.
Bottiglie incendiarie, appunto, si comprendeva che erano delle bottiglie Molotov, perché dentro c'era del liquido e c'era uno stoppaccio inserito nel collo della bottiglia, che in parte fuoriusciva. E, insomma, per noi è esperienza comune, certo potrebbe anche trattarsi di un simulacro, ma quando troviamo una cosa del genere, in genere pensiamo subito che si tratti di una bottiglia Molotov, ecco, dico, poi l'accertamento potrebbe dire in seguito che cosa c'è dentro, ma quando la vediamo pensiamo che sia una bottiglia Molotov, ecco.
Senta,
già occhio,
c'era come dire qualcos'altro da cui si poteva desumere che il liquido contenuto fosse liquido da bottiglia Molotov, diciamo, quindi liquido infiammabile?
Beh, una forma di odore in qualche modo si percepiva, insomma, sostanzialmente per noi, insomma, come si può dire, quella conoscenza che abbiamo ce la fa classificare almeno visivamente come tale, quando presenta certe caratteristiche esteriori.
No, lo dico perché, voglio dire, lei nella sua relazione dichiara due bottiglie da vino da 0,75 piene di liquido infiammabile con innesco a stoppino, quindi liquido infiammabile, se lei dice questo, adesso in maniera eufemistica ha detto una forma di odore, insomma, ma...
Ecco,
è lei che ha scritto liquido infiammabile,
certo, io
quindi
ho scritto,
cioè,
liquido
non...
infiammabile, però non ho certo fatto una perizia per vedere se prendeva fuoco, ecco, questo sostanzialmente con l'odore grossolanamente, diciamo, l'ho classificata così, e potrei magari essere stato impreciso, nel senso che una perizia avrebbe potuto stabilire che mi ero sbagliato. diciamo che in relazione, anche quando avviene qualche cosa, si riferisce nella immediata percezione che se ne ha. Non avevo, come si può dire, incombenze di verifica, anche perché poi non ero, come dire, preposto a seguire cose del genere. Io avevo la gestione dell'ordine pubblico.
È ovvio, dottor Piccolotti, però ecco, io le chiedo, cioè, di che cosa puzzavano queste bottiglie? Se lei mette liquido infiammabile, ecco, può anche avventurarsi a dire perché. A qualificare, a descrivere questo odore?
Beh, l'odore era un odore di benzina, un odore di sostanze, ecco, benzina, insomma, cosa volatile che ha è l'odore da benzina, su questo certamente.
Va bene. Lei è stato, durante le indagini, chiamato a riconoscere attraverso delle fotografie, in particolare fotografie di bottiglie Molotov sequestrate a Genova dalle forze di polizia, è stato chiamato a vedere se poteva riconoscere quelle bottiglie dalle viste nell'occasione che ci ha ricordato, appunto nelle fotografie di tutte le bottiglie Molotov sequestrate a Genova dalle force di polizia. Gliele vorrei mostrare. È legato una, due. Sì. Due, tre. Gli furono mostrate, fra le altre, queste foto. Vado avanti. Ricorda queste, che le furono mostrate queste foto, poi ecco.
Okay. Questa non la ricordo adesso. Questa
no,
non
questa ha... No, attenzione. Chiedo scusa perché c'è stato un fraintendimento con i... Allora, vogliamo far vedere la numero 2, la numero 3 e la numero 4, per favore. Torniamo indietro. Ecco, partiamo da questa. Le fu mostrata questa foto. Vada avanti, per favore. Le fu mostrata questa. E le fu mostrata quest'altra. Vada avanti, per favore. Grazie.
A me sembra, forse ricordo... male, ma mi sembra fu mostrata anche un'altra in cui c'era una bottiglia panciuta che dissi che era di tipo completamente diverso da quelle che avevo visto. Sulle prime due sono del tipo appunto che accennai io, quindi del tipo bottiglia regolare da vino ad corpo cilindrico e collo allungato. E sì, le fotografie mi sembrano le prime due. Questa forse la vedo male, non lo so, non...
Può anche avvicinarsi, ecco, ma voglio dire, io le ho fatto vedere le foto che le sono state mostrate, ecco, io ho qui il suo verbale, ecco, e posso, vorrei che lei ricordasse come alla visione di queste fotografie, che sono le foto di tutte le bottiglie morte sequestrate a Genova, come lei si è orientato, ecco, se lo può ripercorrere questo percorso, se no poi le dico
come,
cosa ha detto.
Come ho detto, le prime due fotografie mostrano delle bottiglie che hanno la stessa forma, lo stesso tipo di quelle da me viste.
Quindi si possono identificare nelle bottiglie?
Hanno sicuramente la stessa conformazione, sono lo stesso tipo.
Ecco. Lei ha parlato dell'innesco a stoppino. Può dire qualcosa rispetto all'innesco a stoppino? Per favore, vogliamo fargli vedere le foto che ha riconosciuto? Bene, la seconda, la prima. Grazie.
Ecco, l'innesco a stoppino era un qualche cosa di stoffa inserito all'interno del...
Scusi un attimo, si è difesa Luperi. Forse sono stato distratto io, ma ha già parlato, ha mai detto il testimone che le bottiglie che lui ha visto avessero un innesco a stoppino?
Sì.
L'ha già detto diverse volte, l'ha chiamato anche stoppino e stoppaccio.
Sì, forse stoppaccio è improprio, stoppaccio probabilmente è improprio. Quindi questo innesco sostanzialmente era un pezzo di stoffa inserito nel collo della bottiglia e fuoriusciva dalla stessa, e da lì ecco, si percepiva l'odore della sostanza contenuta.
Ricorda il colore dello stoppaggio, dello stoppino?
Era chiaro, se non ricordo male, un colore chiaro. Non so se bianco, avana, ma qualcosa di chiaro, direi.
Ecco, ricorda se nelle bottiglie che ha visto, nelle condizioni che ci ha descritto, era presente proprio, si può avvicinare per cortesia, le chiederai eventualmente la cortesia, se non vede bene, ecco. O in quello, diciamo, che è orientato dalla parte opposta. Ecco, senza rispondere ovviamente che non ha microfono, chiederei un attimo di guardare. Benissimo. Posso dire, senza influenzarla, che come vediamo tutti, queste bottiglie, alla sommità di queste bottiglie c'è un rivestimento di cellophane e nastro adesivo, no? Possiamo essere d'accordo su questo? Benissimo, ecco, lei ricorda questa sorta di sigillo, di chiusura nelle bottiglie che ha visto in quell'occasione che ci ha descritto?
Su questo forse i ricordi miei non sono precisi, ma ricordo di aver dichiarato nella prima deposizione resa che al momento in cui mi furono mostrate le fotografie ebbi l'impressione che fossero state, come dire, repertate, cioè che l'organo di polizia che le custodiva avesse provveduto a, come si può dire, chiuderle per impedire che si volatilizzasse il contenuto. Ecco, ora, questa fu l'impressione che io mi formai nel momento in cui vidi per la prima volta delle fotografie, queste verbalizzate. Francamente, se al momento in cui furono reperite, erano già incellofanate, io nel particolare non ricordo. Ricordo che l'odore di benzina si è percepito, e se fosse stato completamente chiuso non saremmo riusciti a sentirlo. Quindi se c'era, forse era stato un po' sollevato, ma il particolare non...
Non lo ricordo, diciamo, non è nella sua memoria visiva.
Sì, l'odore che le classificammo, sì. Insomma, c'è qualcosa dentro, non è acqua, lo sentimmo con il naso.
Ecco. Senta, dopo che le furono mostrate, ecco, lei ebbe modo di vedere che fine fecero queste bottiglie, cioè le conservò il dottor Guaglione, le disse qualcosa o lei sa...
Il dottor Guaglione, ecco, se ne occupò lui. Come dicevo, io ero preso dalla gestione di questa fase di arretramento, che era piuttosto complessa, e avendole già in mano un funzionario, fra l'altro valido e anche anziano, con esperienza, non ritenni nemmeno di dare indicazioni su cosa fare. Fra l'altro, torno a dire... quando si dirige un servizio di ordine pubblico, come si può dire, si esercita la qualifica di ufficiale IPS relativamente al mantenimento dell'ordine pubblico, quindi degli aspetti che possono essere attinenti a reati, ogni ufficiale o agente di polizia giudiziaria mantiene la sua responsabilità, e quindi nei confronti di un collega che pur se di grado inferiore ma comunque ha più anzianità di me, non mi sembrava né opportuno né altro dare indicazioni del che cosa fare, meno che mai dare direttive.
No, le ho chiesto, ha visto proprio fisicamente se il dottor Guaglione le conservasse o le desse a sua volta a qualcuno, o le mostrò a qualcuno?
No, lì l'ambiente era abbastanza ampio in quella zona, quindi,
quando...
non seguì i movimenti e le dinamiche.
Quando lei si allontana, il dottor Guaglione ha ancora queste bottiglie che le ha mostrato.
Sì, forse è stato lui ad allontanarsi, io ero...
Certo, ha ragione, non l'aveva detto. Comunque, quando vi lasciate, ecco...
Sì, 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 rimasero nella disponibilità del dottor Guaglione, francamente, gli spostamenti e che cosa è stato fatto dopo, nell'immediato, non...
Ecco, in occasione del genere... questo rinvenimento cosa comporta? per l'ufficiale di polizia giudiziaria?
Ecco, come per tutte le incombenze, insomma, quando si è in presenza di fatti costituenti reato, si seguono le procedure previste dal codice di procedura penale, quindi tutta l'attività relativa.
Sì, d'accordo,
quindi,
ma...
la normale attività prevede chiaramente...